Bentrovati da Elena Conti. Per l'intervista della settimana, un incontro particolare con Nicola Natili, una vita passata nei laboratori scientifici a fare studi appunto molto scientifici, ma contemporaneamente una grande passione per l'enogastronomia, una grande cultura per la storia e la tradizione di Siena e tutto quello che riguarda quello che mangiamo e come veniva cucinato un tempo. E da qui era nato un blog, Nicola Natili si chiama, e da circa 10 anni, forse di più, quando ancora non c'era questa moda imperversante che, di persone che si sono lanciate anche sul web per dare insegnamenti, forse senza nemmeno averne il motivo, insomma, per farlo. Anche tuo padre, mi raccontavi, era un grande esperto. Vorrei parlare della situazione della cucina senese. Se nei ristoranti senesi si può trovare la vera cucina senese?
Allora, la domanda direi che è una bella domanda, ma molto insidiosa. Io però mi sento libero di dire il mio pensiero, di esprimere il mio pensiero. Nei ristoranti senesi, in qualche ristorante senese, la cucina senese si trova. Nella maggior parte non si trova. Si trova una meravigliosa, ottima cucina toscana, ma non senese. E questo qui poi è quello che succede anche nelle case comuni, nelle famiglie. Le giovani coppie di ora sono pochi quelli che sanno cucinare, perché non hanno avuto magari la possibilità o la pazienza di perdere tempo con la nonna, con la mamma, e gli insegnava certe ricette e certe cose. Poco tempo a disposizione, perché portare avanti una donna, una famiglia, vuol dire lavorare il doppio del marito, o doppio del babbo, o doppio dell'uomo, perché il lavoro ce l'ha fuori e in casa. Quindi e prendono spazio, come hai detto giustamente te, dei blog dove c'è una cucina improponibile o improponibile perché, cioè, voglio dire, quando a me Cracco mi presenta il petto di pernice al melograno, sicuramente sarà eccezionale, ma io c'ho un problema, trovare il petto di pernice, quindi è improponibile. E altre sono improponibili perché sono lontane dalla realtà senese, ma lontani anni luce, insomma, ecco.
Ma secondo te la stiamo perdendo questa tradizione? Il rischio c'è forte?
Il motivo, unico motivo, perché io non ho nessun secondo scopo di guadagno, io non ci guadagno niente, anzi io pubblico le ricette che io ho raccolto negli anni, tra quelle familiari, quelle raccolte oltretutto in commenda, quando andavo a trovare mio zio, e che era sempre circondato da quelle signore che si parlava, ci stavo mezz'ora, tre quarti d'ora, e ogni tanto ognuna mi raccontava la sua ricetta particolare, che io ho tutte preso appunti e ora ho riproposto. Io credo, lo scopo del mio blog è quello di non far perdere un patrimonio incommensurabile che è quello gastronomico senese. Siena, il territorio di Siena, io parlo di Siena, del territorio, non della città e basta, è forse il territorio più ricco di ricette, un territorio che ha tantissime materie prime di qualità e dove c'era una situazione particolare. Qual era? La mezzadria.
E scusa, ti devo interrompere, un breve stacco musicale, ma ci ritroviamo fra poco, sempre su Antenna Radio S, per parlare con Nicola Natili. Eccoci per la seconda parte dell'intervista della settimana con Nicola Natili per parlare della cucina senese. Stavi raccontando della posizione favorevole del nostro territorio, che è molto ricco di materie prime, e della mezzadria.
Sì, perché la mezzadria? Qualcuno magari non sa nemmeno che cosa è. La mezzadria perché la vera, diciamo così, il vero motore delle famiglie degli anni 30 e 40 e 50 era la donna. La donna perché la vera massaia era quella che doveva coniugare due cose difficili da mettere insieme, il poco e l'assai. Il poco erano gli ingredienti e l'assai era la fame. E dalla sua intuizione, dalla sua capacità sono nate tantissime ricette che sono il vero patrimonio gastronomico di Siena, poi importate in città. Perché se è vero che nella piazza del campo ci nasce la verbena, non ci nasce il cavolo nero, e di conseguenza se volevi il cavolo nero dovevi andare in campagna e ti portavi dietro anche come lo facevi, ecco, per quello era. E questo, in questa diciamo così perdita di legame col passato gastronomico, chi ci rimette può fondamentalmente la donna, perché viene un po' messa in un angolo.
Queste ricette tradizionali sono alla base molto semplici e anche accostano alimenti o materie prime inusuali. Mi facevi l'esempio del cavolo con le acciughe o dei fagioli con i funghi.
Certo, ma come ti dicevo prima, io 3 giorni fa sono andato nel boschetto che ho intorno a casa, ho trovato una manciata di giallarelle, troppo poche per farci il sugo e troppe per mangiarle, per utilizzarle in altra maniera. L'ho fatta insieme a fagioli, una vecchia ricetta di casa mia, i fagioli con i funghi fatti all'uccelletto, dove puoi sostituire le giallarelle con i paonazzi, per dire, e che è una cosa meravigliosa, una cosa, la stessa cosa al cavolo, il cavolfiore, cioè voglio dire, andavi nell'orto, la famosa massaia, e trovava il cavolfiore, la sera arrivavano il marito, i figli, lo zio Pinzo, perché in ogni casa a Mezzadrile c'era uno zio Pinzo.
E aveva che fame. Vuol dire non sposato?
Che vuol dire non sposato? No, Pinzo ancora di più, ancora peggio.
Zittello
proprio. Trovavano lo zio Pinzo, c'era che aspettavano e lei si doveva inventare. Le acciughe non costavano un patrimonio come ora, era veramente il pesce dei poveri. Cavolo lesso, olio che c'era, non mancava, e qualche filetto d'acciuga, mezzo pane e via.
Senti, tu riproponi queste ricette che hai ritrovato anche con gran gioia in un baule della tua mamma, sono ricette della tua mamma, della tua nonna, e le pubblichi sul tuo blog. Le persone interagiscono, chi è che interagisce con te, uomini, donne, che età?
Allora, io ho vissuto un'esperienza strana che non mi aspettavo. Io ho fatto un libro, La dolce strada, no? Che era la storia dei dolci senesi. L'ho fatto in italiano e in inglese. Ha venduto più in inglese che in italiano. La stessa cosa succede col mio blog, tantissimi senesi mi seguono, tantissimi senesi mi scrivono, mi fermano per strada perché magari non gli è venuta bene e si arrabbiano quando gli dico la colpa non è mia, la colpa è del forno, perché io non dico mai la colpa è tua, la colpa è del forno, che è la via d'uscita migliore, ma tantissimi, forse di più della metà mi seguono da fuori, addirittura dall'estero, cioè io ho degli accaniti lettori che sono negli Stati Uniti, che sono in Spagna, sono in Francia.
Ma il tuo blog è bilingue?
No, è solo in italiano, anzi spesso scrivo in senese io, figurati, quindi addirittura attraverso questo ho scoperto un mio lontano parente, Natili anche lui, che ha un ristorante in America.
Bellissimo, senti, un'altra pausa musicale, ci ritroviamo per l'ultima parte dell'intervista della settimana e parliamo un po' di dolci senesi. Nell'ultima parte dell'intervista della settimana con Nicola Natili non è possibile non trattare l'argomento dolci, si stanno avvicinando le feste natalizie, i dolci senesi sono da sempre legati, almeno i più tradizionali, legati al periodo delle feste, panforte e ricciarelli, e si segue ancora la ricetta tradizionale che tu, la sensazione che hai dal tuo blog è che la gente abbia ancora piacere di fare questi dolci in casa?
Allora, sì, questo lo dico con soddisfazione perché vedo dei post degli amici, di amiche che mettono fotografie su Facebook di panforti, ricciarelli fatti da loro, quindi vuol dire che la seguono. Mi auguro che vada avanti questa tradizione perché i dolci senesi sono veramente unici, dalla storia nebulosa, misteriosa, non chiara, fino a metterlo in bocca e assaggiare questo grande trionfo di sapori, secondo me è una cosa bella, bellissima. Mi auguro, ecco, come dicevo, che non venga fuori questa non mania, non moda, una malattia proprio vera e proprio, di rivisitare anche i panforti, rivisitare anche il discorso di, mi capita spesso proprio il periodo di natalizio, dolci che non sono senesi, il panettone, quando io sento qualche persona e dice ma c'era panettone senza canditi? Non mangiare il panettone, mangia il pandoro che non c'ha canditi. Il panettone c'ha i canditi insieme all'uvetta. Lo stesso i dolci senesi, quella è la ricetta. Quella sono le spezie, non ti piace la cannella e vai da un'altra parte, non ti piace il macis, vai da un'altra parte, ci sono tanti di dolci.
Si trovano sempre le materie prime necessarie per fare il panforte, che ci sono anche delle spezie che magari
ci sono,
non hanno tanto
due
mercato.
Negozi molto importanti. Uno a Siena, non faccio il nome perché per pubblicità, e l'altro a Poggibonsi, quello di Siena sicuramente secondo me è più fornito, è più dove si trova addirittura dalle dosi per fare un tot grammatura di panforte, ricciarelli, quello che sia, no panforte più che altro. E poi non ci dimentichiamo, avevamo nominato Panforte e Ricciarelli, non dimentichiamo i Cavallucci.
E le copate.
E le copate già è un qualche cosa che sono decenni e non vengono più fatte a Siena. Una volta venivano fatte a mano a Siena e tutto, ora da tempo lo fanno a Cremona, Patria del Torrone, quindi ma non c'entra niente con le copate di una volta. Quelle che compravamo dal Soraldo Nannini, per intendersi, in Piazza della Posta, che erano tutt'altra cosa. Cavalluccio invece ha una storia antichissima ed è un dolce veramente, se fatto bene, se fatto con materie prime superlative. La noce deve essere noce fresca, perché c'è niente di più cattivo di una noce rancida? Io credo di no, quindi non risparmiamo sugli ingredienti, magari facciamone meno. E questa è un'altra di quelle cose che sicuramente è importante. Il pan pepato. Pan pepato è un altro dolce senese che non tramonterà mai. Poi, ora la moda è un po' diversa, ora i dolci devono per forza avere la Nutella da tutte le parti, i dolci devono avere per forza, ma non è così. Le tradizioni, quando mangiamo un dolce senese, se noi ci concentriamo come niente, come poco, senza far tanta fatica, il nostro pensiero va sicuramente verso un nostro caro, verso un nostro amico. Perché è quello che ricordano i dolci senesi.
Bello. E come avete potuto sentire, c'è il trenino di Natale che è partito, siamo in Piazza del Campo a registrare e a parlare di dolci senesi con Nicola Natili. Grazie per questo bel racconto che ci hai fatto, mi piacerebbe incontrarti di nuovo, ma ci sarà occasione. L'intervista della settimana termina qui, al prossimo appuntamento.